Allora, buonasera a tutti, un saluto cordiale a nome dell'amministrazione comunale, mio personale, a voi tutti chiaramente, agli illustri relatori e un grazie al professor Papisca, al professor Mascia del Centro di Ateneo per i Diritti Umani e Cattedra UNESCO Diritti Umani, Democrazia e Pace dell'Università degli Studi di Padova per aver voluto coinvolgere l'assessorato alla cultura dell'amministrazione cittadina per questa rievocazione. Un grazie anche ai valenti musicisti e al nostro bravo attore Luca Bastianello per arricchire la serata che aiuteranno a fare nostra con i loro preziosi accenti artistici. Siamo in comunione ideale in questo luogo che comunque ci parla di storia dell'arte, ma di storia, con le celebrazioni che oggi si tengono a Runnymede e con l'esposizione attualmente in corso alla British Library a Londra. Nel ricordo degli 800 anni dalla firma della Magna Carta Libertatum, sulla spianata di quella località, sulle sponde del Tamigi, non lontano da Londra e a pochi chilometri da Windsor, un'area che recentemente il popolo inglese ha donato agli Stati Uniti, dove King John Lackland d'Inghilterra, Giovanni senza terra, dopo aver tassato i suoi baroni per finanziare la guerra contro la Francia, che perse, fu costretto a riconoscere agli stessi baroni, alla chiesa, alle città e agli uomini liberi nuove concessioni in cambio di una rinnovata obbedienza. Dichiarata invalida qualche mese dopo dallo stesso Papa, che si considerava signore feudale delle terre d'Inghilterra e d'Irlanda, furono in verità gli stessi poteri ecclesiastici che nel tempo si occuparono della sua conservazione, in quanto in essa trovarono riconoscimenti di esenzioni e privilegi insieme agli altri feudatari civili. Chiamata semplicemente Carta di Runnymede, fu conosciuta come Magna Carta solo 2 anni più tardi, quando fu riedita dal figlio di Re Giovanni, Enrico III. Ancora utilizzata nell'ordinamento sia inglese che americano, è considerata un punto di riferimento della tradizione costituzionale europea. Non si tratta certo del primo documento delle libertà civili del popolo, ma il suo contenuto è comunque estremamente importante per quanto vada scritto nel quadro del diritto feudale. È un documento che va di pari passo con altri che durante il XII e XIII secolo vedono la concessione di privilegi da parte di sovrani a comunità o sudditi. Ricordiamo le costituzioni normanne di Ruggero II di Sicilia nel 1130, le concessioni di Federico Barbarossa alla Lega Lombarda nel 1183, quelle del re Andrea II d'Ungheria ai suoi vassalli nel 1222. In questo stesso anno, 1215, mi piace ricordarlo, qui da noi la giovane Repubblica Consolare Padovana acquista dal condottiero Tiso VI da Campo San Piero la sua casa con torre al centro della città, Dominus Tiso de Campto Sancti Petri, dunc vendidit domum conturri alba comuni Padue, per farne comune palacium o solarium comunis, e cioè sede pubblica, torre che oggi definiamo tutti degli anziani e che ancora svetta nelle nostre piazze. A dire, ecco, come la storia, per certi versi, corre parallela, perché è in quel contesto che già Padova, ancora prima nel 1164, era entrata nella Lega Veronese, detta poi Lega Lombarda, contro l'impero, ed aveva propri rappresentanti alla pace di Costanza conclusa con lo stesso imperatore, come dicevamo, nel 1183. In quella lotta delle comunità comunali contro il potere assoluto dell'imperatore prima, per impegnarsi poi per liberarsi dalle prepotenze magnatizie e dai privilegi della Chiesa che soffocavano le libertà cittadine. Per andare molto più indietro, chiaramente, dopo il cilindro di Ciro il Grande, che riconosce nel 539 a.C. la libertà religiosa ai nuovi sudditi babilonesi, per arrivare più vicini a noi alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, redatta dalla Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e adottata il 10 dicembre del 1948, fino alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950 sotto l'egida del Consiglio d'Europa, passando anche attraverso la Declaration of Rights del 1628 e l'English Bill of Rights del 1689, certo molti passi sono stati compiuti dall'umanità verso il riconoscimento dei diritti fondamentali e questa ne è una pietra miliare, se non altro per il valore costituzionale che ancora possiede. Ma dobbiamo abbandonare il concetto tutto ebraico di una scuola, di una storia, scusate, lineare come una freccia, procedente a senso unico, dove lo svolgimento è storico dell'umanità irreversibile. non certo per riprendere quello ciclico del mondo greco-romano, ma per renderci conto che i progressi dell'umanità, così come sono acquisiti, possono pure perdersi. Basta ricordare le tragedie del Novecento, cioè di ieri, ma anche guardare il rapporto di Amnesty International del 2014-2015. Ha registrato violazioni dei diritti umani in 160 paesi del mondo. Più di un terzo dei governi, 62 su 160, ha incarcerato prigionieri di coscienza. Il 58% dei paesi ha condotto processi iniqui, 93 su 160. Quasi tre quarti dei governi, 119 su 160, ha imposto restrizioni alla libertà di espressione. L'82% dei paesi, 131 su 160, ha torturato o maltrattato persone. La colonna di granito opposta a Runnymede riporta le parole «To commemorate Magna Carta, symbol of freedom under the law». Nei miei 7 anni, voglio così, mi piace fare questo anche ricordo, se mi permettete, di esperienza presso la Commissione giuridica per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, in particolare visitando come osservatore numerose realtà, mi sono reso conto di quante volte alle dichiarazioni formali non sia per nulla certo che consegua una pratica sostanziale dello stesso diritto. Dopo la Petition of Rights del 1628, dichiarazione relativa ai diritti e alle libertà fondamentali dei cittadini, si sviluppò il principio dell'habeas corpus, principio della garanzia della libertà del cittadino contro l'azione arbitraria dello Stato. Eppure, negli Stati Uniti, che pure hanno la Magna Carta tra i propri riferimenti costituzionali, la pena capitale è prevista in 37 stati su 50, eppure dal governo federale. E a livello mondiale gli Stati Uniti sono secondi solo alla Cina nel numero di condanne a morte inflitte ogni anno. Così come un altro ordinamento, ma basato su valori trascendenti, la pena di morte nella Città del Vaticano è stata definitivamente cancellata solo 11 anni fa, il 12 febbraio 2001. Giuridicamente legittima fino al pontificato di Wojtyla, la pena capitale uscì infatti per sempre dalle mura vaticane solo con la revisione della legge fondamentale effettuata in quell'anno. Per alcuni, questo dice che la piena realizzazione dei diritti umani è una meta remota ed irraggiungibile. È certo che l'eguaglianza formale proclamata dal liberalismo, che considera la Magna Carta un suo documento fondante, non ha senso finché permangono enormi diseguaglianze economiche. Sono certo però occasioni come questa, e ringrazio davvero ancora coloro che hanno proposto questa riflessione, peraltro Padova ha tutto il diritto di poterlo fare perché il professor Papisca ha istituito qui per prima in Italia la cattedra per i diritti umani, a lui va la riconoscenza della città e del contesto delle attività accademiche. Dicevo, sono certo occasioni come questa che ci invitano a riflettere nell'osservare la storia, ad aiutarci ad evitare che il sonno della ragione non ci faccia perdere di vista il senso dei buoni propositi che in alcuni illuminati momenti della nostra storia civile abbiamo saputo riconoscere e ci siamo impegnati a raggiungere. Buona serata e buon lavoro e grazie ancora di averci.